Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buon pomeriggio da Radio Ducato. In studio Stefano Ciardi e Diana Orefice. Ecco i titoli di oggi.
Battaglia per la riforma della legge elettorale. Nuovo sondaggio online di 5 Stelle. Forza Italia spinge per il voto a maggio.
In Egitto, referendum sulla Costituzione macchiato di sangue. 8 morti negli scontri tra manifestanti e polizia.
Dopo 7 giorni, ancora non domato l'incendio di pneumatici in un deposito di Sassofeltrio. Ancora a rischio per la popolazione.
Dopo la pubblicazione delle motivazioni della bocciatura della legge elettorale da parte della Consulta, si riaccende il dibattito tra i partiti. Il Movimento 5 Stelle lancia un nuovo referendum online, mentre Forza Italia spinge per il ritorno alle urne. Il servizio di Tommaso Cherici.
Mattarellum, doppio turno e metodo spagnolo. Sono tutti sistemi elettorali iperdistorsivi. Il Movimento 5 Stelle boccia le 3 ipotesi di riforma elettorale presentate dal segretario PD Matteo Renzi. Meglio tenersi il proporzionale puro sopravvissuto alla sentenza della Consulta, dichiarano i 5 Stelle, che lanciano un nuovo referendum online per chiedere il parere degli iscritti sulle ipotesi di riforma. Troppi atteggiamenti rinunciatari, risponde il PD con il deputato Dario Ginefra. La maggioranza elabori un testo di riforma e verifichi poi il gradimento delle opposizioni. Forza Italia, invece, spinge per nuove elezioni. Niente scuse, niente rimpasti o riformette della NLR, il triangolo formato da Napolitano, Letta e Renzi, che, secondo i forzisti, è il vero ostacolo per il ritorno alle urne. Intanto Berlusconi prova a pacificare il partito, dopo il dibattito suscitato dalla possibile nomina a coordinatore unico di Giovanni Toti, direttore del TG4. Questo ruolo non è previsto dal nostro statuto, ha spiegato l'ex premier. Cerchiamo invece di valorizzare tutta la classe dirigente del partito, che in questi anni ha condotto straordinarie battaglie.
La nuova rubrica del quotidiano della Lega, La Padania, che riporta tutti gli incontri pubblici del ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge, viene definita una gravissima intimidazione dal PD, che ne chiede la rimozione immediata. In 9 mesi il ministro non ha prodotto alcun provvedimento, replica Aurora Lussana, direttrice del quotidiano. I lettori hanno il diritto di conoscere le sue attività.
Si sarebbe appropriato di 70.000 euro di fondi regionali e avrebbe giustificato la somma falsificando le firme di alcuni consiglieri. Per questo agli arresti domiciliari Niccolò Scialfa, ex vicepresidente della giunta regionale della Liguria, appartenente al gruppo Italia dei Valori. È indagato per peculato, falso e truffa aggravata. Perquisita anche la casa di altri 3 consiglieri regionali dell'IDV, tra cui Marusca Piredda, l'attuale capogruppo ligure del partito.
Per la prima volta un comune italiano ha votato per la liberalizzazione della cannabis. Il Consiglio Comunale di Torino ha infatti deliberato a favore di un'apertura verso la marijuana, sia a fini terapeutici sia ricreativi. Il sindaco Fassino si è astenuto, ma decisivo è stato il voto di 2 esponenti del Movimento 5 Stelle. È una proposta di legge favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere, sarà presentata domani a Palazzo Madama dal senatore del PD Luigi Manconi.
Sia la sperimentazione sugli animali, ma solo quando necessaria e con il massimo rispetto. Così la ministra della Salute Lorenzin in un messaggio inviato per il convegno Sperimentazione Animale e Diritto alla Conoscenza e alla Salute. La nota arriva a poco tempo dalla notizia delle minacce di morte rivolte dagli animalisti a una studentessa di Bologna, che affetta da malattie rare aveva difeso su Facebook questa pratica ai fini della ricerca.
Non è il luogo né il momento di parlare di queste cose. Se deciderò di farlo, lo farò prima del viaggio negli Stati Uniti dell'11 febbraio. Posso solo dire che sono momenti dolorosi. Così il presidente francese François Hollande ha risposto pochi minuti fa alla domanda di un giornalista sullo scandalo che lo ha coinvolto per la storia d'amore con l'attrice Julie Gayet. La compagna di Hollande, Valérie Travaillé, si trova tuttora in ospedale dove è stata ricoverata venerdì scorso.
Continua la preparazione della conferenza di pace Ginevra 2. Oggi, dopo l'annuncio da parte di USA e Gran Bretagna di ritirare l'appoggio ai ribelli siriani se non si dovessero presentare alle trattative di pace, il segretario di Stato Kerry ha incontrato il segretario di Stato del Vaticano Parolin. Il servizio di Virginia Della Sala.
Crisi siriana e conferenza di Ginevra 2. Il segretario di Stato americano John Kerry ha incontrato il segretario vaticano Pietro Parolin proprio nel giorno in cui Stati Uniti e Gran Bretagna hanno minacciato di ritirare l'appoggio all'opposizione siriana se non dovesse presentarsi al tavolo delle trattative di pace il prossimo 22 gennaio. Venerdì la coalizione voterà per la sua partecipazione alla conferenza. È stato un incontro approfondito e fruttuoso sulla posizione della Santa Sede per la pace e l'aiuto alle popolazioni. Così ha commentato il portavoce del Vaticano, padre Pietro Lombardi. La buona riuscita della conferenza resta però incerta. Ieri a Parigi il responsabile della diplomazia russa Lavrov e lo stesso Kerry hanno chiesto alle parti in conflitto un cessate il fuoco nelle aree attorno Aleppo e l'apertura di corridoi umanitari che permettano di soccorrere la popolazione. Giovedì, secondo fonti diplomatiche siriane, il ministro degli esteri siriano si recherà in visita in Russia in preparazione della conferenza. Resta in bilico l'invito per la partecipazione dell'Iran, sulla quale Stati Uniti e Russia non hanno ancora trovato un accordo.
In Egitto sono 8 le vittime degli scontri tra polizia e sostenitori dell'ex presidente islamista Morsi nel primo giorno di referendum sulla nuova costituzione laica, voluto dal regime appoggiato dalle forze armate. È la prima consultazione dopo il colpo di Stato che ha portato alla deposizione di Morsi. I fratelli musulmani hanno invitato la popolazione a disertare le urne.
Un barcone con a bordo più di 200 civili in fuga dalla guerra civile in Sud Sudan è colato a picco domenica scorsa nelle acque del Nilo Bianco. Secondo il portavoce dell'esercito, il battello sarebbe affondato perché troppo carico e non ci sarebbe stato scampo per nessuno dei migranti, tra loro anche donne e bambini. I profughi stavano cercando di scappare dalla città di Malakal, teatro in questi giorni di violenti scontri tra forze governative e ribelli sudsudanesi.
A Sassofeltrio, nel deposito della EcoPFU, dismesso nel 2011, da una settimana pneumatici e materiale di gomma continuano a bruciare, diffondendo nell'aria sostanze tossiche. Il servizio di Giuseppina Avola.
Secondo l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, le acque del torrente Conca a Sassofeltrio non sarebbero state contaminate a seguito dell'incendio di martedì scorso nel deposito di pneumatici EcoPFU, ma una densa nube di fumo continua a fuoriuscire dallo stabilimento e il rischio non è del tutto scongiurato. Sostanze tossiche potrebbero essere presenti nell'aria e nel terreno. Sul luogo, a monitorare la situazione, i vigili del fuoco del comando di Pesaro, coordinati dal comandante Francesco Salvatore, che sulle operazioni dice:
non è prevedibile assolutamente la conclusione, dipende dalla velocità con cui ci avviciniamo ai materiali combustibili più interni al capannone. Siccome ci sono delle montagnole molto alte, anche 6 metri, di residui incendiati che bruciano lentamente, producendo ovviamente fumi molto tossici, e stiamo cercando di avvicinarci il più possibile. Per fare ciò dobbiamo procedere ad una parziale demolizione del capannone che ha una struttura in cemento armato.
Per le famiglie che vivono vicino all'ex zona industriale rimane in vigore l'ordinanza del sindaco Formoso, mantenere le finestre chiuse e non mangiare ortaggi dell'area.
Proteste annunciate per l'arrivo di Vittorio Sgarbi a Urbino, che alle 18.30 sarà al Teatro Sanzio per presentare il suo ultimo libro. Il movimento Agende Rosse, fondato dai fratelli di Paolo Borsellino, accoglierà il critico d'arte con lo striscione «Noi stiamo con Salvatore Borsellino, Sgarbi denuncia anche noi». Il critico d'arte ha infatti presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, accusando il fratello di Borsellino di vilipendio al capo dello Stato, per averlo indicato in un articolo su Il Fatto Quotidiano quale garante della trattativa Stato-mafia. «Abbiamo un capo di Stato», queste le parole di Salvatore Borsellino, che da più di 20 anni copre la congiura del silenzio tra Cosa Nostra e le istituzioni.
Il braccialetto elettronico approda nelle Marche e, ironia della sorte, il primo detenuto a utilizzarlo potrebbe essere un carabiniere di 37 anni, in carcere da luglio con l'accusa di aver picchiato e tenuto sequestrata una ragazza. Ascoli Piceno è la prima provincia marchigiana a dotarsi del braccialetto elettronico, uno strumento che facilita i controlli di polizia e carabinieri dei soggetti dagli arresti domiciliari. Il giudice Marco Bartoli si è riservato la decisione.
Non potevo dire di no a Berlusconi. Con queste parole Clarence Seedorf annuncia il suo arrivo sulla panchina del Milan. L'olandese, che domani stesso arriverà a Milano dal Brasile, firmerà un contratto fino al 2016. Finché non avrà ottenuto il patentino da allenatore, formalmente figurerà come il secondo di Mauro Tassotti.
Ed era questa l'ultima notizia. Il giornale è stato coordinato da Federico Capezza. Potete riascoltarlo sul nostro sito internet ifg.uniurb.it. Domani alle 10 l'appuntamento con la rassegna stampa e alle 12.30 la prossima edizione del GR. Buona serata da Diana Orefice e Stefano Ciardi. La linea torna a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.